Babilonia, un'ora scarsa di chiacchiere e musica, con due conduttori ancor più scarsi della durata e un ospite da cui dipende inevitabilmente tutta la sostanza del programma. Gli scarsi, per la cronaca, sono Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, giusto. È bello partire galvanizzati.
Sì, infatti, ha voluto ribadire a tutti i costi. E vabbè, noi d'altronde.
Ma la possiamo querelare prima o poi?
Ma ci abbiamo già provato, ma come sai è barricatissima. Per cui la nostra Elena, ma dovremmo trovare il modo di sbarazzarci.
Caresani, prima o poi ti facciamo le cuoia.
Appena scopriamo da dove ci mandi queste sigle, perché abbiamo una siglista indisciplinata che pure insomma ha buttato una buona quantità di responsabilità sulla nostra ospite di oggi.
Elisabetta Antonini.
Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno a voi, scarsissimi, simpaticissimi.
Ecco, grazie.
E
grazie.
Un saluto al gentile pubblico, sempre graditissimo all'ascolto.
Ma vedo che si è subito identificata nel ruolo, ma è giusto.
Mi avete dato questa responsabilità.
Ha ragione,
certo,
non noi in realtà, è stata Elena, però perlomeno tu hai aggiunto simpaticissimi, questo lo apprezziamo naturalmente.
Sì,
una vocalist, diciamo subito.
Diciamo di ambito jazz, ma insomma con un'accezione molto lasca.
Sì, diciamo il jazz come musica improvvisata, quindi che si declina un po' nel camerismo d'autore, dove riesco a cantare brani scritti da strumentisti ma in italiano, in cui vengono aggiunte delle belle liriche in italiano e forse ascolteremo qualcosa, un jazz che diventa un po' di sperimentazione con qualche citazione americana in progetti di cui scrivo le musiche, e un progetto anche un po' elettronico, una declinazione un po' elettronica, quando collaboro con in un progetto Nuance con la mia amica arpista Marcella Carboni.
Ah, che pure a suo tempo è stata nostra ospite.
Sì, sì. Così come il Pollock Trio, che è un'altra,
esatto,
declinazione ulteriore, anche lì c'è un po' di elettronica.
Sì, c'è elettronica, c'è molta musica improvvisata. Abbiamo recentemente fatto una performance molto stimolante per noi, ma abbiamo indossato questi visori della realtà virtuale insieme a un pubblico che esplorava con noi questa realtà d'autore. Erano delle opere visive nelle quali ci immergevamo, e insieme a questi compagni di viaggio che sono Simone Salza al sassofono e clarinetto e Marco Testoni alle sue innumerevoli percussioni, ci siamo immersi in questa realtà virtuale e abbiamo fatto questa performance che sembra essere la prima occasione in cui si mette la musica all'interno di una realtà virtuale.
Beh, sembrerebbe anche la prima occasione in cui una voce e un'arpa dialogano in quest'ambito. Non è così, mettiamo i puntini su lei. Caterina Valente e Catherine Michel l'hanno fatto in un disco dal titolo Girl Talk. Sì, un disco pubblicato nel 2000, ma probabilmente la registrazione risale a qualche anno prima. Ed Elisabetta Antonini si è subito illuminata, rasserenata all'ascolto di questa gavotta, no? Dall'Inassion di François Couperin, appunto, così Jordi Savall, Esperion 20, quindi un'esecuzione di tutto rispetto. Questo un po' per distrarla.
Sì,
anche,
perché non doveva rilassarsi troppo.
Mi avete spiazzato.
Ebbene sì, perché il salto nel buio in questione riguarda proprio te, cara Elisabetta.
Ecco, attenzione, aiuto. Perché essendo jazzista non devi pensare ad un blindfold test, perché non è quello che intendiamo.
Tu ci hai portato tre regali sonori che fra poco cominceremo ad ascoltare e noi ricambiamo con uno, però effettivamente applichiamo la tecnica del blindfold test, nel senso che non ti diciamo di che si tratta. Può darsi pure che tu lo riconosca, ma in realtà non è quello l'importante. Vogliamo sapere proprio a livello così istintivo che sensazione ti dà.
Ok.
Goofing at the table. You just don't know. What don't I know? How good this ham and eggs is. If you had any idea whatsoever how good this is, then you would stop writing poetry and dig in. It's been so long since I've been hungry. It's like a miracle. Ah, boy, but them bacon and them egg. Mr. Beggar and Mrs. Davy, Looney and Crooney. I made a poem out of it. Haven't smoked Looney and Crooney in a long time. Them eggs and them dare bacons, baby. If you only lay that down on a trumpet. Lay that down solid, brother. About all them bacon and eggs. You gotta be able to lay it down solid. All that loony and froony, frakens, akens, and begs. Lay it, all that be bobby, be buddy. I didn't took, I could think so, be pop, be boppy. Loony and juny. That's the way they get kind of hysterical. Looney and Booney, Juner and Mooner, Moon, Spoon and June. Don't they call them catmen that lay it down with the trumpet? I call them cat things. That's really cute, ain't it? William Carlos Williams.
Beh, spoken music, direi.
Un po' sì.
Ma sembrerebbe un Kerouac che racconta una scena appunto in questo posto, no?
È proprio lui.
Lo dice ecco. così ecco. Come se invece...
la sua voce la conosco bene.
È proprio lui, è il pianista, in realtà è anche un presentatore televisivo, ma è anche un pianista, stiamo parlando di Steve Allen. Fecero questa session nel 59, il disco poi si intitolava, dove venne inserito, era Poetry for the Beat Generation. Lui chiamava molto il bebop, come ben sai, certo. Tanto che fra poco ascolteremo poi l'omaggio di Elisabetta Antonini alla cultura della Beat Generation, ma anche ovviamente a Kerouac, tutto sommato. Dicevo, ha raccontato che quando Jack ricordò l'occasione disse che infilò la mano nella sua valigia come se fosse bendato, poi scelse alcune cose da leggere, le mostrò ad Allen che disse tutto quello che vuoi. Questo faceva parte del goof. Cioè, Goofing on the Table era una sorta di minestrone casuale da cui lui traeva queste cose da dire. È un omaggio a un artista, uno scrittore che hai amato tantissimo, ma anche a una cultura che hai amato molto e che hai voluto omaggiare con un disco intero.
Sì, diciamo che mi ha affascinato moltissimo l'incontro, pur avendo già letto da piccola Kerouac, però fu l'incontro con la poesia di Allen attraverso Fernanda Pivano, un omaggio che mi fu chiesto di fare. E scoprì quanto lei era vicina e amica alla cultura beat, quanto fece proprio e aiutò questi poeti a essere non solo apprezzati ma conosciuti in tutto il mondo. Però mi sentivo di aver afferrato qualcosa di prezioso per me, che mi sembrava bellissimo poter riproporre, tanto più che era così legato al jazz, ma al jazz pieno di sentimento e di slancio, cioè al jazz più furioso, al bebop, quello che è stato più, se vogliamo, significativo per l'evoluzione del jazz, per farlo arrivare a noi, no?
Prima che diventasse istituzionale,
esatto.
Perché poi anche il bebop è stato codificato.
Però all'epoca era avanguardia.
In qualche modo, sì.
All'epoca era musica underground, era musica, diciamo, per hipsters, comunque per persone poco convenzionali. E quindi non solo ha richiamato un mondo che mi piaceva molto, ma ho potuto toccare, a parte una bellezza e una prosa bellissime, che avevano tanto jazz dentro, perché appunto l'abbiamo sentito come lui proprio è swing, no? Quando racconta. E allora ho pensato di fare qualcosa che potesse accostare con quell'idea, no? Con quella scoperta, con l'idea dell'avanguardia, con l'idea di un jazz così caldo e anche furioso, di poter ripercorrere un po' quello che era un viaggio nella beat Generation da una persona della mia generazione.
Tu ci hai portato due frammenti da questa operazione discografica. Intanto titolo del brano, formazione, casa discografica, facciamo
tutto. Vuoi sapere allora.
Allora, i brani sono tratti da questo disco che si intitola The Beat Goes On, che è appunto il titolo peraltro di un libro di Fernanda Pivano.
Sì.
Che sembrava una sintesi perfetta per richiamare questo mondo. Il titolo della canzone è Requiem for Bird Charlie Parker. Charlie Parker era soprannominato Bird dai boppers, tutti avevano questa mania dei soprannomi e di un linguaggio tutto loro, che fu scritta da un altro poeta della Beat Generation, Gregory Corso, proprio quando improvvisamente Charlie Parker morì. Non fu una sorpresa perché era, diciamo, rovinatissimo da una tossicodipendenza e da una vita comunque molto difficile, in cui aveva spinto così tanto in avanti la propria musica, per rimanere poi deluso, anche un po' tradito da tutti quelli che prima l'avevano amato e poi l'avevano accantonato facendo proprio quel linguaggio. È bellissimo Gregory Corso perché è riuscito a creare questa elegia, diciamo, no? A Charlie Parker, immaginando di averlo sognato e di aver sognato che qualcuno portava via Bird, probabilmente un uccello abbastanza così sinistro e nero, che risucchiava Bird proprio quando lui suonava la sua ultima nota.
E chi suona con te?
In questo gruppo ho chiamato persone che conoscono il bebop profondamente e avevo bisogno di una ritmica d'eccezione che desse un drive giusto, per cui ho chiamato Luca Mannuzza al pianoforte, Paolino Dalla Porta al contrabbasso, capace poi di fuoripista, sognanti, pieni di lirismo su altre cose che secondo me andavano celebrate della Beat Generation, e Marcello Di Leonardo, un batterista con cui amo moltissimo suonare. E non poteva mancare una voce del bebop, una voce del sassofono, in realtà molto più del che bebop, perché io lo considero un visionario, è Francesco Biarzatti, che suona anche il clarinetto in questo disco ed è riuscito a calarsi nell'atmosfera acida e rovinata di queste cantine che andiamo a raccontare, e di questi paesaggi che racconta Kerouac, e questi viaggi, questi trip mentali di cui racconta William Barraff, che sono presenti anche nel disco.
Then came a nowhere bird.
Yeah, a nowhere bird. While a bird was blowing, another bird came. An unreal bird.
A nowhere bird with big, draggy wings.
Bird paid it no mind, just kept on blowing.
And the cornball came on coming.
Right, like that's what I heard. The draggy bird landed in front of bird, looked bird straight in the eye. Bird said, cool it.
And kept on blowing.
Seems like bird moved the squirt bird down. Only for a while. Man, the nowhere bird began to foam from the mouth. Make it
Beh, un'interpretazione accorata, stupenda di Elisabetta Antonini.
Una meraviglia, veramente.
Questo
bello.
Omaggio a Charlie Parker, tra l'altro con delle inflessioni vocali quasi in growl, che mi hanno ricordato un po' Albert Tyler, ma è un cortocircuito in realtà, perché arriva dopo almeno.
Ogni tanto la voce sembrava anche un'armonica a bocca.
È vero, c'era
bello.
C'era parecchio.
Beh, avevo anche qualche altra curiosità, allora intanto per far capire ai nostri ascoltatori che non è che invitiamo il primo che passa,
no,
diciamo che ha vinto anche il Top Jazz nel 2014 come nuovo talento, che ha firmato per la prestigiosissima etichetta discografica, dicelo
Candid Records. Sì, ho avuto l'onore di avere questa produzione, mi ha telefonato questo produttore storico che, tanto per dirne una, ha pubblicato l'ultimo disco di Monk, Alan Bates, con delle parole bellissime mi ha chiesto: ma come sei riuscita, come ti è venuto in mente di fare questo lavoro, come sei riuscita a farlo così? Perché questo è un concept album che vede anche le voci dei poeti beat dentro la musica, però sono contestualizzate, quindi cioè è stata fatta un'operazione abbastanza azzardata e, se vogliamo, un po' creativa da parte mia. Quindi sapere che da una persona che capisce e conosce bene tutte le sfumature di quella poesia e che conosce la musica così bene fosse proprio sconvolto, no? Si chiedeva come fosse possibile che oggi ancora potesse interessare e si riuscisse a fare un'operazione del genere.
E tu cosa gli hai detto? Gli hai detto: va bene.
Era lusingata.
Ero veramente talmente sulla luna, perché avere queste parole. E quindi lui ha seguito questo lavoro, è stato il suo ultimo lavoro, cioè lui è in vita, è vivo e vegeto, però è talmente in avanti con gli anni da non poter portare avanti più il suo lavoro di produttore discografico, e quindi questa etichetta, diciamo, chiude la sua attività praticamente, anche se continua a pubblicare edizioni del passato, eccetera. Però,
con,
insomma,
il tuo disco.
Sì, e questo è stato un onore grandissimo.
Beh, questa è una cosa ovviamente molto importante, ma va detto che da oggi in poi nel curriculum di Elisabetta Antonini spiccherà soprattutto la partecipazione a Babilonia.
Naturalmente, sì, io segno tutto.
La cosa più importante.
Inserisci, ho un'altra curiosità, proprio dalla tua, diciamo, biografia professionale, un trio con un'insegna bellissima che è Un minuto dopo.
Sì.
Dopo che cosa?
Questo non si sa, però già così ti apre orizzonti.
Sì, è proprio il baratro, diciamo la vertigine del musicista, no?
Sì.
Che è sempre a metà e magari un minuto dopo sarebbe stato meglio, sarebbe stato troppo tardi.
Non solo, perché poi quella parola, ad esempio, non so, i Pooh l'hanno fatto una canzone con Dammi solo un minuto, che però è un'altra cosa, vedi, non apre quegli orizzonti. Invece
no,
un minuto
apre,
dopo è tutta un'altra cosa. E qui c'era Alessandro
Guis
e
Gabriele Cohen. E abbiamo avuto l'onore di avere all'Oboe un nostro guru praticamente della world music, che è Paul McCandless, che è stata la voce, diciamo il fiato degli Oregon, che ancora ci incanta. Questo lavoro è di tutt'altra natura, non è di, diciamo, estrazione americana, vuole così celebrare un po' la musica europea. Quindi ho condiviso proprio con questi musicisti scelti non a caso il mio amore per tutto il jazz europeo che viene da Kenny Wheeler, da tutta la produzione ECM a cui mi ispiro e mi rivolgo. E però accanto a questo c'è stata qualcosa di italiano che abbiamo voluto portare nel nostro lavoro, in particolare quattro brani di Enrico Rava, che è sempre stato appunto il nostro beat, diciamo, no? Un personaggio a cavallo di tante cose, che ha saputo appunto fare un jazz europeo tutto originale.
Guarda, c'è così incuriosito che secondo me fra un po' ti chiediamo anche di farcene ascoltare uno di questi brani, ma prima... Thank you.
Beh, mancava la chitarra, mancavano le corde della chitarra, abbiamo citato quelle dell'arpa di Marcella Carboni e in questo caso le chitarre, due chitarre, ma insieme non raggiungono il numero di corde di un'arpa evidentemente, un estratto da Le chitarre ben temperate, pensate, l'opera 199 di Mario Castelnuovo Tedesco che vi invito ad andare a scoprire qui con il solo duo, ovvero Lorenzo Micheli e Matteo Mela.
L'angolo del ribaltabile.
E come si fa sinuosa la nostra Elena, e qui direi che è quasi offensivo ricordare ad Elisabetta Antonini che questo era Paul Desmond.
Sì. Il suono inconfondibile. Ma era una sigletta, l'abbiamo trasformato questa grande cosa in sigletta.
Ora, ce la dobbiamo giocare.
Ma una sigletta di una rubrica forse la più importante che abbiamo.
Sì,
adesso,
dal punto di vista istituzionale sì, perché siamo sostenuti dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica.
Esatto, che ci ha chiesto di combattere in qualche modo il calo demografico,
cercare di contrastarlo sì, almeno alle nostre latitudini. Poi è un problema che affligge l'intero occidente,
però
quindi
noi da radiofonici non è che abbiamo molte armi al nostro...
non facciamo preoccupare troppo Elisabetta, però no, spieghiamo subito
una ce l'abbiamo che è quella appunto di proporre bella musica,
certo.
In questo caso appunto l'angolo del ribaltabile cerca di così riproporre quella che era una tattica di qualsiasi giovane forse qualche anno fa, magari qualcuno anche oggi, e comunque nel Canton Ticino si è risviluppata dopo che l'abbiamo
certo
inserita.
Sappiamo che sono nati anche dei pargoli che portano il nostro nome, dedicato a questa
la
rubrica.
Camporella è frequentatissima,
certo, perché...
e quindi invitiamo quelli che appunto hanno una passione in corso a fermarsi in macchina,
ecco,
mi raccomando,
fermarsi è importante, questo lo diciamo sempre,
trovare un posto degno
e accomodarsi
e tirare giù i ribaltabili come si
certo.
faceva. Poi, a quel punto
interveniamo noi come con la colonna sonora, perché sai, spesso in quei momenti poi uno accende l'autoradio e partono i Pooh, per esempio, quelli che citavamo prima,
potrebbero rovinare tutto.
Brava, proprio questo, e quindi noi invece proponiamo una colonna sonora adeguata.
Abbiamo veramente fatto un ventaglio poderoso di proposte, dagli adagi della musica classica agli slow alla musica da night di qualità. In questo caso osiamo un po', perché andiamo nella musica etnica, in particolare in quella africana della Guinea, con Bassi Sokò, che è un maestro della kora, che è un po', come sappiamo, l'arpa africana.
Thank you.
diciamo la verità, c'è un rischio, quello che lui o lei o entrambi si innamorino della voce di Bassi Socò e della sua musica.
C'è neanche un altro di rischio, è che chiamino il figlio Ba.
Ah, questo perché, sì.
Allora, in questo caso consigliamogli Sergio Valerio, come spesso fanno, perché è meglio, diciamo.
Poi vi ricordiamo la funzione del loop, perché sai che poi ci arrivano anche dei reclami ogni tanto, dice ma
che durano troppo poco.
Esatto,
sì.
Beh, usate, insomma, ci sono le playlist,
diamo il via, non
è che possiamo
possiamo pensare a tutto.
Abbiamo una trasmissione anche da portare avanti, anche perché a me interessa sapere da Elisabetta Antonini se ha mai frequentato un coro, cioè se ha mai cantato in un coro.
Dunque, ero minuscola, avevo forse 7 anni,
minuscola,
era il classico coro della chiesa, decisamente la più piccola, era un coro di adulti di musica sacra. Questa è stata la mia unica esperienza.
Basta, ma perché non ne hai più avuto l'occasione non ti interessa
come... È bellissima la musica corale, anzi, in realtà ho praticato degli ensemble vocali, ho fatto dei concerti con Fabrizio Cardoso e il suo ensemble Camerton, che era, diciamo, un ensemble vocale molto sofisticato, per cui è stata un'esperienza bellissima. Sono stata direttrice, ho scritto per ensemble vocali, per questi cori jazz delle scuole, dei conservatori, dei seminari estivi. È un'esperienza bella, sempre molto potente, quindi semplicemente non sono capitate le occasioni.
Beh, col coro si possono fare molte cose diverse e noi abbiamo due brevi esempi proprio di cose diversissime. Maggio Seren, dal sesto libro dei Madrigali a 5 voci, pubblicato nel 1594, libro di Luca Marenzio, qui con l'ensemble La Veneziana. Direi che io non potrei mai cantare in un ensemble così in modo credibile, invece nel prossimo sì.
1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 With a chipmunk's heroes roar,
with a chipmunk's heroes roar.
Sound of
chipmunks,
sound of
1, 2, 3, 4
Did you have a good time tonight, boys?
Yes, we sure did.
Do you think the time is right, boys?
Yep, we sure do.
Sound off
chipmunks,
sound off
chipmunks.
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4 Chipmunks a go!
Yeah!
E poi tutti allo stadio.
Esattamente. Vabbè. Questa cosa non l'abbiamo tagliata, è proprio così, 49 secondi da un disco storico, One Step Beyond del 1979, erano
I Madness. Mentre prima Marenzi era riuscito a mettere un finto finale in un brano da 1:10, e anche quello è un esercizio
che stava per fregarci
in qualche modo.
Per i radiofonici sai che questi finti finali possono essere letali,
pericolosi. Abbiamo evocato prima i pezzi di Rava che tu hai recuperato, a cui hai aggiunto un testo,
non io,
tua collaboratrice.
Sì,
diciamo
Marina,
chi è?
Marina Tiezzi. Con lei ho ascoltato non so quante volte il disco e i concerti che Rava in quel periodo faceva con Stefano Bollani, che è un po' la sintesi del suo lirismo e della sua ironia. E abbiamo preso le canzoni che più si prestavano ad avere un adattamento in italiano, soprattutto. Sono felicissima del lavoro che ha fatto, perché trovo che le sue parole siano molto ricercate. e mi prestano, diciamo, la voce, no?
E quindi c'è quella formazione che dicevi, c'è anche,
sì,
McCandless.
Allora, in questo brano, che se volete possiamo ascoltare insieme,
sì, vogliamo,
titolo,
e come?
Le solite cose, il titolo naturalmente è quello che scelto Rava, e non c'è Paul McCandless, ma c'è Gabriele Cohen al sax soprano e Sandro Guis, che in questo disco suona anche molto l'elettronica. In questo pezzo siamo tutti acustici, diciamo.
Nel presagio di un tuo segreto rido, vivo, non ho bisogno di parlare né di mentire, tenere imprecisioni, improbabili rigori, le solite cose che dimentico altrove. La notte cammino sugli spaventi del cielo, abito nella possibilità, senza seguire la lascio andare a un privilegio, un azzardo oltre le righe, conosco i miei sortilegi, li lascio al caso, i miei amori che ci si guarderà sorpresa se tu vanno giù. Presagio di un segreto, rido, vivo, non ho bisogno di parlare né di mentire, tenere imprecisioni, improbabili rigori, le solite cose che dimentico altrove. La notte cammino sugli spaventi del cielo, abito nella possibilità, senza seguire l'ago al nord, mi lascio andare. I miei sortilagi li lascio al caso, i miei demoni accesi guarderò sorpresa se tu vuoi giù.
Beh, bellissimo anche questo. Poi un esempio molto diverso da quello che abbiamo ascoltato prima. Questo va a favore di Elisabetta Antonini, nel senso che avrete capito che vale la pena scoprire la sua arte e quindi i suoi vari progetti.
Tu, Elisabetta, adesso cosa stai preparando invece?
Adesso sto preparando un progetto molto impegnativo, perché riguarda... è la prima volta che ne parlo in pubblico, eh? Però posso dire che coinvolge di nuovo Alessandro Guis, che è un musicista di una statura musicale, proprio di un orizzonte molto ampio, per cui sarà un progetto fortemente caratterizzato dall'uso dell'elettronica, perché sarà ancora una volta un piccolo ensemble, dove ci sarà un viaggio anche qui un po' su alcuni personaggi, alcuni concetti che hanno lasciato traccia in questi anni attraverso le letture, il cinema, i documentari e le curiosità in cui ho poi indugiato. E non posso dire di più, però stiamo scrivendo e registrando, quindi speriamo di poterne parlare di più presto.
The Fight. Devo dire che questa potrebbe anche essere la sigla della sfida che sta per arrivare. Infatti, Barry The Warzone, beh, te lo ricordi, The Warriors, no? I guerrieri della notte, caspita. È una colonna sonora del 1979, tra l'altro, lo stesso anno di One Step Beyond, quindi ritorno.
Stavano bene uno dopo l'altro, poi dopo tante voci uno strumentale.
Finalmente.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Ho detto finalmente, mi sono subito pentito, intanto perché così dovrei invece tirare dalla mia parte Elisabetta Antonini, che sta per diventare giudice di questa sfida a colpi di ascolto.
Sono cattivissima però.
Ma quello devi essere.
E quindi non volevo dire finalmente, anche se in realtà credo che abbiamo due proposte entrambe strumentali.
Sì, entrambe strumentali, confermo.
Però diciamo prima qual è il tema. Il tema è l'isotismo, un tema che serve così da bussola per orientarsi, anche perché spesso sono molto diversi i nostri...
Sì, credo anche oggi. Nel mio caso arriva John Cage. Arriva John Cage con un pezzo brevissimo, peraltro, quindi diciamo la sintesi e riuscire a dire in un minuto quello che la tua proposta dirà in 3 minuti e 25.
Ecco, vedi Elisabetta, qui dobbiamo un attimo...
Già sleale, già.
Sì, dobbiamo un pochino così guerreggiare, anche
vabbè.
Se poi in realtà...
Questo si tratta di Prelude for Meditation, che è un brano in cui intanto c'è il piano preparato, suonato, interpretato in questo caso da Jess Meyers, ma il legame esotico, diciamo, di John Cage è ovviamente l'Oriente, ed era l'Oriente visto da Occidente, in particolare dall'America, un po' quello che fece anche Kerouac, cara mia Elisabetta.
Eccolo,
per cui
lì,
insomma,
vedi,
c'è un'altra affinità, tra l'altro. No, vabbè, comunque devo dire che John Cage, il suo rapporto con lo Zen l'ha somatizzato, l'ha trasformato in creatività, in musica. Non era appunto una cartolina esotica la sua, era, anche se si capiva sempre che era un compositore occidentale, ha usato tecniche, tattiche e anche visioni che arrivavano da quelle culture là. In questo caso in più c'è la sua grande invenzione, che è quella del pianoforte preparato, in cui attraverso uno strumento armonico giocava anche con una parte ritmica. Ma qui, trattandosi di un'introduzione alla meditazione, si tratta in realtà di una cosa di 50 secondi molto lirica, molto dolce, molto tranquilla. Come se stesse attraversando un giardino zen e passeggiasse.
Sì, io stavo meditando un po', ma brevissimamente.
È durato poco, sì.
Poi come faccio a contrastare John Cage? Lo faccio in realtà restando molto più aderente al tema, all'esotismo, perché qui è un estratto dalla suite persiana di un compositore francese, però André Caplet, un impressionista, diciamo un debussiano. Infatti era molto amico anche di Claude Debussy. André Caplet ha scritto questo Sharky, un'ammagliante partitura basata su 3 melodie persiane reperite dal giovane Caplet in uno dei suoi studi etnomusicologici. Era un po' un pioniere anche in quest'ambito, e ciò al fine non tanto di essere fedele a una tradizione, diciamo, extraeuropea, quanto piuttosto di ispirarsi a impressioni appunto esotiche. Quello che stiamo per ascoltare è il primo movimento, e utilizza un canto dell'est della Persia in questo allegretto quasi andante per due flauti, due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti.
Thank you.
André Caplé, la sua suite persiana, e qui devo dire che i due oboi erano quelli di Paul McCandless e Mario Arcari. Così,
bugiardo,
no? Non è
proprio.
Vero, però insomma per...
farebbe di tutto.
Veramente,
sì, guarda. Sì. Beh, qui dobbiamo giocare un po' sporco. Calamus Ensemble.
Va bene,
che
quindi Elisabetta.
Bellissimo.
E come?
Bellissimo, poi la scelta di orchestrare con i fiati questa cosa.
Non c'erano i fiati nel tuo brano.
No, non c'erano i fiati, infatti aspettavo poi la prosecuzione della frase.
Sì,
no,
però
vabbè,
non si sarebbe apprezzata così senza il preludio to Meditation.
Mi piace questo suo altalenante.
Questo ha creato un vuoto. Ci siamo proprio focalizzati nell'interiorità e quindi aperto le porte percettive.
Esatto.
La suite per
io farei vincere Elisabetta Antonini,
sì,
a, questo
a questo
punto, perché
punto,
con
sì,
questo
sì,
giudizio
sì, sì, sì,
davvero, beh, diciamo un pareggio gioioso e che ci piace molto.
Va bene, noi avevamo un appuntamento con un altro tassello del tuo disco sulla Beat Generation, che è quello che poi ci porta alla conclusione, ci dobbiamo poi salutare, ma insomma prima c'è quest'altro tassello, cos'è?
Forse non ho detto che in questo disco, il motivo per cui ho scelto poi due brani da questo disco, è quasi completamente su musiche originali scritte da me. Questa in particolare è stata scritta sull'ultima pagina reale di On the Road, che chiude un po' il nostro viaggio nella Beat Generation, quindi usiamo chiudere i nostri concerti così. Ma a parte adesso questa cosa che può sembrare anche un po' didascalica, è veramente una bellissima immagine, molto riflessiva, di grande anche proprio malinconia di tutto il libro e se vogliamo anche del personaggio di Kerouac. Quindi questa pagina mi ha suggerito un momento così riflessivo e quindi ho scritto questa ballad. Non ho cambiato neanche una parola, ne ho l'orgoglio perché è stato un po' difficile adattare queste lunghe frasi di un libro,
certo,
farle diventare una canzone. Però poi appunto, come dicevamo, tutta questa lingua e il modo loro di scrivere era veramente musicale.
Era veramente sheets of sounds,
sì,
anche dal punto di vista letterario.
Vero, assolutamente.
Ecco,
quindi...
ma parlavamo di viaggio, ma ti è capitato anche fisicamente di andare sulle tracce della Beat Generation, del bebop, cioè, voglio dire negli Stati Uniti, insomma.
Negli Stati Uniti sì, per cui ho respirato proprio tutto lo squallore urbano, l'energia, il voltaggio, diciamo, di una città come New York, che è l'unica che conosco. Posso solo immaginare attraverso i film le sensazioni che mi può dare un'America della
rurale,
sì, oppure quella proprio californiana, o una San Francisco così come loro l'hanno dipinta, che comunque insomma è estremamente seduttiva e molto affascinante. Per il momento mi sono concentrata su New York e spero di vedere il resto.
Beh, intanto allora grazie di averci portato questi tre,
certo,
regali, e quando verrà fuori si definirà quest'altro progetto un po' più misterioso, magari ce lo verrà a raccontare,
sì,
e a far sentire.
Siamo intrigatissimi,
grazie,
già
molto
fin
volentieri.
D'ora. Beh, grazie di nuovo Elisabetta, noi invece ci ritroviamo settimana prossima.
Settimana prossima puntuali c'è la replica il sabato sera,
sì,
e sul sito c'è tutto il nostro grande archivio,
che
su quello non c'è problema, è tutto ordinato, il
sì,
problema sono quelli, i dischi
in archivio,
che, perché
sì,
c'è Drupi.
Che fa dei,
cioè, abbiamo Drupi che ci fa
veramente,
da insomma,
sì, l'abbiamo assunto ma ci siamo pentiti subito
molto,
dopo, però
sì,
è simpatico e quindi
va bene,
non lo facciamo venire al microfono perché sarebbe un disastro.
Ascoltiamoci questa ballad,
certo,
e prepariamoci per la prossima settimana. Siate babilonici.
A presto.
Grazie. On the old broken down grave appear, watching the long, long skies over New Jersey, and sense all that rolling that rolls in one unbelievable huge bulge over to the west coast, and all that world going. City of it.
In Iowa, I know by now, the children must be crying in the land where the light of children cry. Tonight the stars will be out, and don't you know that God is poor, babe? The evening star must be drooping and shedding on poplar dims on the prairie, which is just before the coming of complete night. The blessings, the think of old dear.